Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla settima puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storia. Oggi il titolo della puntata è emblematico, la fotografia tra verità e menzogna. E prima di passare ai nostri ospiti telefonici e di presentare il nostro ospite in studio, volevamo ricordarvi che abbiamo realizzato una nuova app per farci sentire anche sui vostri smartphone. Basta digitare nella ricerca su App Store, Google Play o Windows Phone Radio Base, scritto tutto attaccato, e selezionare poi tra quelle che compaiono ovviamente Radio Base Mantova, così da poter restare sempre connessi. Vi ricordiamo inoltre il nostro gruppo Facebook di Mantova Eyes e di Radio Base e per i contatti mantovaeyes@gmail.com. Diamo il benvenuto oggi in studio con noi Massimiliano Boschini, che da cultore della materia ora è diventato egemone della fotografia. Ciao Max.
Ciao Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Base.
Allora, con Max parleremo dopo gli ospiti telefonici di un grandissimo fotografo italo-inglese, diciamo così, che è Roger Walker, ma prima diamo una brevissima pausa al nostro tecnico Marco Camilli, che ci sta facendo dei gesti inconsulti, e ritorniamo tra pochissimo con un grandissimo ospite telefonico. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, puntata incredibile dedicata alla realtà o finzione della fotografia. Siamo in linea con chi ce ne può dare una descrizione importante. Siamo in linea con Michele Smargiassi. Ciao Michele.
Ciao, ciao.
Innanzitutto partiamo subito da un assunto che è la cosa che vogliamo subito mettere in chiaro. La modifica delle fotografie non è nata con l'era digitale. Puoi farci qualche esempio importante di manipolazioni delle fotografie analogiche?
No, ce ne sono un'infinità e neanche tanto recenti. Direi che si è cominciato a pasticciare con i negativi e i positivi fin dalla invenzione della fotografia. E, non so, vogliamo andare dalle teste di Lincoln che volavano da un corpo all'altro al fotomontaggio politico che fu fatto per calunniare la deposta regina Maria Sofia di Borbone. Ma insomma, se vogliamo andare in tempi più recenti e nella fotografia di autore di grande firme, le fotografie, le stampe positive che uscivano dal laboratorio di Gene Smith erano soltanto parenti della gamma tonale dei negativi che c'erano entrati. Ma il problema però non è questo, il problema è che tutte le fotografie sono manipolate. Non esiste la fotografia pura alla quale poi i fotografi cattivi impongano di mentire. Non esiste la fotografia vergine. Qualsiasi fotografia è una inflessione, una traduzione di impronte luminose provenienti dal mondo fisico, e non c'è nessuna verità a cui paragonarle, perché sono comunque sempre un'infedeltà rispetto al dato visivo, alla realtà, eccetera. E il problema è, non è tanto se sono manipolate o no, ma perché? Perché qualcuno, e in quale misura, perché non tutte le manipolazioni sono uguali, non tutte le fotografie mentono per gli stessi motivi e con la stessa, diciamo così, malevolenza.
Allora forse la tecnologia digitale ha cambiato la consapevolezza, forse si sa di poter accedere ad alcune tecnologie comode e potenti, e allora tu a tal proposito dici: la pratica di massa della manipolazione ha prodotto la consapevolezza di massa della manipolabilità. Questo forse è positivo perché costringe a porci delle domande, o magari è più negativo perché ormai nessuno crede più a niente?
Ma io credo che sia positivo. Il problema è che il ragionamento va completato. C'è una consapevolezza di massa della manipolabilità, nel senso che tutti sappiamo cosa possiamo, certo, fare delle nostre fotografie, anche solo quelle prese dal cellulare. Sappiamo che le fotografie si possono taroccare. Eppure, quando poi le vediamo su internet, sui social network, eccetera, noi tendiamo comunque a credere alle fotografie, circolano di quelle panzane, di quelle bufale micidiali visuali, e tutti abbocchiamo, tutti quanti, chi più chi meno, crediamo che siano fotografie. Non ci facciamo la domanda: cosa sto vedendo, cosa sto mettendo in bocca? Insomma, la mamma diceva: non mettere in bocca tutto quello che trovi per terra. Ecco, ce lo dovremmo fare, ci dovremmo fare questa, c'è questa strana dissociazione, insomma, fra quello che sappiamo si può fare con le fotografie e la fiducia che continuiamo a prestare nel loro contenuto, e questo è molto molto pericoloso.
E forse questa semplicità nella manipolabilità è stato un motivo che ha portato i giornali, le riviste alla creazione di codici etici. Quanto in realtà questi codici vengono rispettati e quanto in realtà no?
Ma io non credo molto ai codici etici, nonostante la loro buona volontà, insomma, e lo spirito che li anima, perché il codice etico è costretto a fare delle casistiche, le casistiche sono tutte riferite a comportamenti tecnici, certo. Cioè non puoi fare questo, non puoi, fatalmente il limite è sempre sfumato, e poi soprattutto il problema, l'etica non sta negli strumenti, non è che Photoshop è buono o cattivo, l'etica sta nelle intenzioni, la pericolosità di un'immagine manipolata non sta nel come è stata manipolata, ma nel perché è stata, a quale scopo, a quale fine. Dovremmo ripartire da una consapevolezza critica, non tanto e solo degli strumenti, che pure bisogna sapere, no, che cosa si può fare con la fotografia, certo. Ma una volta che sappiamo cosa si può fare con la fotografia, chiediamoci: è stata fatta in questo caso e perché è stata fatta, che cosa voleva, questa fotografia è stata cambiata in questa maniera, quale scopo voleva ottenere, quale funzione aveva e quali limiti aveva da non superare, certo. E se voleva raggiungere quella funzione. Queste sono le domande, non se è stato aumentato troppo un colore o se è stata cancellata un particolare.
Forse la spettacolarizzazione di alcune immagini, magari anche in preproduzione, no? Penso che è una cosa che si va da Roger Fenton fino a Giovanni Troilo, è anche legata, magari, come dicevi te, all'ignoranza visiva di un pubblico che magari presta attenzione a 5 palle di cannone in più e non proprio al discorso in sé, al contenuto della fotografia.
È il grande, hai citato le palle di cannone di Roger Fenton messe sulla strada della valle dell'ombra della morte per drammatizzare la scena che non gli sembrava abbastanza, esatto, drammatica. D'accordo, però non fermiamoci lì, anche lì il problema non è se ho messo in posa qualche cosa. Tutti i ritratti allora sarebbero falsi, perché tutti i ritratti sono messi in posa, e dovrebbero essere vere solo le fotografie spontanee, come, certo, pensano i fotomatori più ingenui, no? Sì. Fai finta di essere spontaneo, no? Questo è bellissimo simbolo, dai. No, non fare così, non guardare in macchina, devi fare finta di essere spontaneo. E di nuovo, non è la costruzione di un'immagine quella che conta, ma perché io posso benissimo costruire una scena e fare una fotografia onesta, e posso benissimo fare una fotografia disonesta senza toccare nulla di, certo, quello che ho davanti.
Certo.
Il problema non sta nelle tecniche, sta nell'effetto, nello scopo che voglio raggiungere, certo, e nella sincerità e nell'onestà con cui io dichiaro e con cui metto al corrente chi guarda la fotografia di quello che ho fatto. Io la cosa che dico spesso è: non ti chiedere se questo lo posso fare o non lo posso fare, se posso usare o non usare questa tecnica. Fatti questa domanda: se la persona che vedrà questa foto sapesse che io l'ho fatta in questa maniera, io mi sentirei meglio o peggio? Me ne vergognerei o no? Se non te ne vergogni e fallo, vuol dire, certo, vuol dire che non stai facendo una cosa sbagliata.
Allora, di fronte a questo totale affidamento che comunque l'osservatore deve fare nei confronti del fotoreporter, come può lo spettatore difendersi da questo flusso di immagini che sono inevitabilmente manipolate o modificate in qualche modo per ottenere un risultato? Come facciamo noi a difenderci da questo?
è evidente che nessuno di noi ha un laboratorio attrezzato come quello della CIA degli anni 50 per scoprire i falsi fotografici. Scoprire un falso fotografico, soprattutto oggi, è una cosa molto difficile, ci pensano addirittura degli scienziati del MIT a inventare dei software che riescono a dei software detective che riescono a scoprire se c'è stato intervento o meno. È evidente che è fuori dalla portata e anche dal tempo che ha a disposizione un lettore normale, ma non è il problema, non è che dobbiamo essere tutti smascheratori di bufale. Sarebbe già sufficiente, largamente sufficiente, che ogni volta che guardiamo un'immagine, prima di tuffarci nel suo contenuto e pensare che quell'immagine sia una finestra aperta sopra una realtà che vediamo di persona, ci facessimo semplicemente la domanda: chi mi sta facendo vedere questa fotografia? Certo. Perché me la sta facendo vedere? Cosa so io di quello che appare in questa fotografia? Che cosa rischio di credere se guardando solo questa fotografia? Quali altre domande posso farmi attorno a questa fotografia? Ecco, queste sono già delle domande che ci mettono un po' al riparo dalle manipolazioni più brutali.
E allora, con la tua frase che abbiamo già più volte ripetuto, che la fotografia per sua natura non può che mentire, io ti ringrazio e ti saluto tanto.
Va bene, ringrazio a voi per l'ospitalità.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con un'eccellenza italiana, Claudio Palmisano. Ciao Claudio.
Ciao Marco.
È un'eccellenza italiana ma anche internazionale, essendo quello che adesso chiariremo, il post produttore più importante d'Italia, ecco, diciamo. Però non so se post produttore è l'aggettivo, il nome adatto.
Guarda, post produttore è un termine generico che a me personalmente non piace nemmeno tanto, perché riguarda tutta, diciamo, una fase di post, appunto, produzione dell'immagine, del video, del suono. Il mio lavoro specifico è concentrato soprattutto nella fotografia di giornalismo, di documentazione, per cui la parola post-produzione di solito evoca scenari di modifiche, di cambiamenti, di fotoritocco vero e proprio.
Certo.
Il lavoro che faccio io in italiano non ha una traduzione precisa, in inglese si chiama toning,
sì,
cioè intonatore. Io praticamente faccio un lavoro che assomiglia a quello della color correction nel cinema, cioè sistemo i colori, sistemo i contrasti di un'immagine dopo che è stata prodotta da una macchina digitale, per farla tornare simile a quello che il fotografo pensa o c'è in mente o ha visto.
Certo. Michele Smargiassi ti ha definito un accordatore.
Sì, un accordatore potrebbe essere una traduzione di toning, tuning, non so poi dopo dove vuole andare. Comunque sì, che ti devo dire, ci può stare accordatore, mi piace, ecco, sicuramente più di post-produzione.
Ecco, diciamo che la cosa che a me ha fatto pensare leggendo una tua famosa intervista è che noi siamo sempre portati a pensare all'autorialità come una cosa propria del fotografo, ma in realtà tu qui dici che anche chi fa il tuo mestiere ha un suo tocco riconoscibile.
Sì, sì, ce lo ha, ce lo può avere esplicito, può essere più nascosto, però una cosa importante da capire nel mio mestiere è che molti sono convinti, anche tu nella domanda che mi facevi prima, sono convinti che io in qualche modo modifico o miglioro le fotografie. In realtà il processo che svolgo io nella fotografia è proprio un processo interno. Una fotografia, per essere vista, per essere fruibile, deve per forza essere interpretata. Poi può essere interpretato da un telefonino, da un programma, da Instamatic, da quello che ci pare, o da un essere umano. Però è una fase necessaria, non esiste una fotografia senza post-produzione o senza stampa, se vogliamo pensare al passato, forse è più facile capirlo. Insomma,
certo,
un negativo deve essere stampato, per forza.
Pensi che assieme al nome del fotografo debba essere citato anche il nome del post-produttore?
Guarda, ovviamente non ti posso che rispondere sì. In realtà nella fotografia commerciale, nella fotografia di moda o di pubblicità, spesso viene citato perché è talmente importante,
certo, visibile
il ruolo che è fondamentale. Nella fotografia di reportage invece c'è un po' un tabù, perché appunto, come ti dicevo prima, l'idea di un post produttore evoca dei dubbi, dice oddio, allora è successo qualcosa, allora la foto è stata modificata,
certo,
e non racconta più la realtà. e quindi molti fotografi ancora hanno un po' di problema a citare la struttura, però soprattutto non tutti, cioè certo. Chi ama ringraziarmi
il tuo intervento come modifica in qualche modo la realtà espressa dalla foto, se la modifica, se la migliora, se la cambia?
Guarda, il punto è un po' quello che ti dicevo prima. Una macchina fotografica è un mezzo che ha delle caratteristiche che, no, negli ultimi 150 anni sono cambiate naturalmente, e quindi in nessun modo può esprimere o raccontare o rappresentare la realtà. La fotografia non è la realtà, questo è sicuramente un fatto.
Certo.
Quello che faccio io insieme al fotografo, naturalmente, se è un buon fotografo sa dove si andrà a finire, è proprio il contrario, è di riavvicinare l'immagine che ha prodotto il fotografo a, tra virgolette, il dato reale che è stato raccolto dalla pellicola o dal sensore, in maniera tale che non sia più il software della macchina fotografica o comunque l'ingegnere che ha costruito la macchina fotografica a decidere qual è l'interpretazione, ma io insieme al fotografo. Naturalmente a volte coincide, tra l'altro, fotografo e costruttore, può essere anche la stessa persona, e cerco di far ritornare quell'immagine che magari è grigia, magari è piatta, magari è oscura per un motivo tecnico, più simile a quello che il fotografo aveva in mente. Questo dovrebbe essere il mio lavoro quando è fatto bene.
Certo, e quindi il tuo rapporto con i fotografi è comunque molto ravvicinato, diciamo.
Sì, è molto, moltissimo ravvicinato, ci sono vari tipi di rapporti, chiaramente.
Certo.
Di solito le prime volte ci si capisce, ci si scambiano informazioni, ci si scambiano immagini, citazioni, magari anche artistiche, storiche, pittura,
certo.
Per capire la direzione cromatica, il pensiero che ha il fotografo. Poi spesso diventa un rapporto talmente simbiotico che il fotografo scatta la fotografia sapendo che io poi la renderò in
certo.
Un certo modo, e viceversa io mi aspetto dal fotografo dei raw, archivi, no? degli scatti originali, di una qualità tale da poter essere ritoccati e lavorati.
Grazie mille per queste indicazioni, cercheremo di portare più rispetto allora per questo lavoro e non chiamarlo post produttore.
Grazie a te, grazie mille.
Bene, dopo questa interessante intervista, Max, a Claudio Palmisano, hai qualcosa da aggiungere a quello che ha detto Claudio?
Ma mi fa sorridere che egli si definisca un intonatore di colore, quando oggi davanti a tutti, alla molteplicità di social network a cui siamo davanti, e sto pensando ad Instagram piuttosto che a Pinterest, siamo davanti veramente al boom, all'eccesso per quanto riguarda la post-produzione, soprattutto legata al colore. Quindi che ci sia ancora qualcuno che si prende la briga di sistemare i colori e renderli quanto più affini alla realtà, tra virgolette, è veramente quasi anacronistico. Cioè pensiamo che tutti questi filtrini, filtri che ci consente di utilizzare Instagram, non fanno altro che moltiplicare la saturazione e rendere irreale irreale.
Ecco, tra l'altro è molto interessante quando Claudio Palmisano comunque dice di avere una propria autorealità anche in questo, e in completo accordo con il fotografo, insomma, a cui sta intonando le fotografie. Noi con Max ci sentiamo tra pochissimo, adesso facciamo una brevissima pausa e poi, come promesso, parleremo di quel grandissimo, aperta e chiusa parentesi, Roger Walker. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, sempre in studio con Massimiliano Boschini. Allora, è arrivato il momento di parlare di Roger Walker, alias Bruno Vidoni. Max, parlacene un po'.
Beh, potremmo stare qui dei giorni a parlare di Bruno Vidoni, non per fare il ruffiano, ma penso di essere stato uno dei primi scopritori di Vidoni e rendo merito anche a un mantovano, perché molte volte non si è mai profeti infatti. Sto pensando all'editore Sommetti, che coraggiosamente ha già pubblicato 3 libri dedicati a Bruno Vidoni. Beh, Bruno Vidoni era tante cose, non era solo un fotografo, era anche un romanziere, era uno storico, era un saggista, era un pittore ed era il trickster per eccellenza. Cioè qualsiasi cosa che faceva ci doveva mettere sempre dentro lo scherzo, ci doveva mettere sempre dentro la finzione, l'irreale. Ti basti dire che questa è una chicchia: lui, oltre a fare scherzetti fotografici, faceva anche scherzetti pittorici. Tu, se vai su eBay, l'ho verificato io stamattina, cerchi Romolo Fabbi. Romolo, sì. Fabbi era uno dei suoi alias. Lui era Romolo Fabbri, era un pittore futurista che dipingeva quasi sempre gerarchi fascisti. Pochi sanno che Romolo Fabbri è Bruno Vidone. Ah,
quindi adesso correte su eBay e
sì,
comprate.
Sì, io li ho visti stamattina, quindi chiunque può fare questa prova. Quindi abbandoniamo comunque la pittura perché stiamo parlando di fotografia.
C'è un aneddoto del 1973 per il quale Bruno Vidone divenne particolarmente famoso.
Sì, diciamo che, come ho detto prima, era il re delle burle. Quella più eclatante che mise anche a suo quadro il piccolo mondo delle riviste patinate di fotografie italiane fu un finto reportage fotografico dedicato all'Irlanda e alla
guerra civile, irlandese.
Scusa, non mi veniva il nome. La burla la faceva veramente fatta bene, tanto che non solo mise in scena a 100 tutto quanto era possibile per rendere reale quello che stava facendo, ricordiamo che lui proprio ha fatto l'Irlanda a 100, ma si era anche premunito di mandare le foto poi alla rivista che si chiama Il Diaframma Fotografia Italiana, spedendole tramite un amico, presumo, dall'Inghilterra verso la rivista. Quindi
l'ha fatta proprio bene.
Dopo, naturalmente, come tutti i burloni, lasciava in giro delle tracce affinché fosse possibile forse capire che c'era qualcosa che non andava. Ad esempio, siamo sì in Irlanda, ma ad esempio c'era una 600 e questa 600 aveva la targa stradale che riporteva Wydoney Street, quindi probabilmente c'era qualcosa. Uno dovrebbe dovuto chiedersi perché una 600 in Irlanda, soprattutto con una targa così strana. Sta di fatto che caddero nella burla e quindi veramente poi ci fu ad esempio un altro dei geni della fotografia italiana come Ando Gilardi, che sul numero successivo di Foto 13
che era la rivista concorrente del, sì, Diaframma, che invece era di Colombo, giusto?
Comunque era una persona rispettata e
conosceva anche molto di fotografie, insomma.
Sì, sì. Devo dire che poi a distanza di anni ebbe a modo di dire che aveva perdonato Vidone per questa cosa, ma mi spiace che ad oggi la figura di Bruno Vidone sia un po' sotto traccia, perché cioè, queste cose danno dimensione veramente di come lui fosse un anticipatore totale, rischiando a volte anche del proprio. Ci fu un'altra burla che non riuscì a mettere in pratica, forse perché portato miti consigli da qualcuno. Ad esempio, aveva deciso di fare un reportage su un immaginario terrorista. Non si sa se poi le BR volutamente o non volutamente, insomma, gli fecero capire che era meglio soprassedere e lasciar perdere, quindi questo progetto cade nel dimenticatoio.
Tra l'altro c'è Smargiassi, con cui abbiamo parlato oggi, che ha scritto un articolo, sì, su fotografia, parlando di Vidone come il terrore dei fotoeditor.
Sì, sì, infatti, infatti rendiamo anche onore a Smargiassi, che abbiamo ascoltato veramente con interesse, perché anche lui, soprattutto lui, ha sdoganato Vidone grazie a un articolo sul proprio blog.
Allora Max, qualche altra curiosità magari su Vidone, non solo fotografo?
Ma diciamo che sarà perché io ho il pallino veramente. Oggi abbiamo ruotato molto sul concetto di reale e di irreale.
Certo.
Ecco, Vidone era in grado di rendere, se vogliamo, reale l'irreale, ma anche irreale irreale. Ecco, qui sta tutto il concentrato della puntata oggi di Mantova Eyes.
E forse la contraddizione stessa della fotografia, come diceva Smargiassi, un mondo in cui tutti sanno che la fotografia è manipolabile, ma poi si prende per vero tutto quello che si vede.
Assolutamente. Ecco, tra l'altro mi piacerebbe proprio salutarvi con una vidonata.
La vidonata è un neologismo che abbiamo appena inventato.
Sì, Vidone era solito, mentre mostrava una foto di donna a qualcuno, diceva sorridendo: non è una donna, è una foto. Ecco perché mi piacerebbe pensare che quello che avete ascoltato questa sera non è una trasmissione fotografica, sono solo onde radio.
E allora, da questa componente, diciamo così, maxwelliana di onde radio, noi vi diamo appuntamento tra pochissimo. Salutiamo Max.
Ciao Marco, ciao a tutti.
E ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, abbiamo già salutato Massimiliano Boschini ed è arrivato il momento dei nostri consigli. È giovedì alle 18 a Milano, in Galleria Belvedere, via Santa Maria Valle 5, si tiene l'inaugurazione della mostra Viaggi in Iran di Gabriele Basilico e Masiar Pasquali. Quello di Basilico è un viaggio giovanile alla scoperta di uno dei paesi più affascinanti dell'Asia occidentale, mentre mentre per Masiar Pasquali si tratta di un viaggio intimo e personale alla ricerca delle radici e della sua famiglia. Venerdì invece a Mantova alle 18 alla bottega di Cavicchione Natale in via Calvi 53, fotografie quasi come biografie, 50 ritratti mantovani di Paolo Pescasio. Che cos'è un ritratto? È praticamente impossibile dirlo, chiunque sa che non è e non sarà mai possibile dare una definizione ultimativa. Esso è sempre stato dominio della pittura tradizionale, soppiantata negli ultimi 100 anni dalla fotografia. Ogni faccia rappresenta una vita vissuta, quello che eravamo in un determinato istante. Il suo scopo è quello di informare ora e di documentare per la storia. Oggi si fanno ritratti con qualunque mezzo e siamo sommersi da centinaia di migliaia di fotografie in cui diventa più importante il soggetto che non il modo, ma l'aura dello scatto ufficiale e della posa è andato praticamente perduto. Con questo lavoro si è tentato di recuperarla e non è un caso che noi oggi abbiamo parlato di fotografia tra verità e menzogna, perché fotografia tra verità e menzogna è proprio il titolo dell'ultimo dei 5 appuntamenti che si tengono a Sant'Agnese. E siamo certi che la fotografia possa raccontare la verità? Fa parte del suo statuto? È una prerogativa che l'uomo le ha indebitamente arrogato? Che cos'è la verità in fotografia? Si può mentire con una fotografia e in quanti modi si può farlo? E quindi direi che questa serata è la degna conclusione di un ciclo che ha visto quasi 400 presenze nei 4 incontri precedenti e proprio come consiglio bibliografico non possiamo che darvi questo titolo di Michele Smargiassi, Un'autentica bugia, la fotografia, il vero, il falso. Questo libro ha due bersagli polemici, gli apologeti della rivoluzione digitale, i nostalgici dell'immacolata percezione. Talvolta sono le stesse persone. La fotografia ha sempre mentito perché non può fare altro, perché il processo di trasposizione della realtà in un'immagine bidimensionale glielo impone, perché la sua fabbricazione richiede una lunga catena di scelte, ognuna delle quali ne modifica la trama e il senso. Quindi assolutamente un libro meraviglioso che vi consiglio di leggere. Noi ci vediamo venerdì prossimo a Sant'Agnese per l'ultimo dei 5 incontri di fotografia e con Mantova Eyes ci risentiamo martedì prossimo alle 18 dopo il GR solo su Radio Base.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.